Vogliamo adesso aprire le nostre Bibbie in il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca è il brano che vogliamo considerare insieme. E, a volte mi piace scherzare che potrei predicare sermoni che girano intorno alla tematica del Natale tutto l'anno. E, sono talmente affascinanti i racconti che abbiamo, tanti gli insegnamenti e soprattutto meditare su Cristo e la sua venuta sulla terra sono meditazioni veramente belle, profonde. E questa mattina mi sono trattenuto, ho aspettato la seconda settimana di dicembre per cominciare a trattare alcune di questi brani. Per oggi vogliamo guardare un brano in Luca. Capitolo, ho detto due, intendevo uno, dal versetto 26 fino al versetto 38. È un brano ben conosciuto, l'annuncio della nascita di Gesù Cristo, e vorrei leggerlo insieme a voi. Luca 1, 26. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazaret, a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. E quando l'angelo fu entrato da lei, disse: ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te. Benedetta sei tu fra le donne. Ella vedutolo fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? L'angelo rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo partì da lei. Caro Padre, ci avviciniamo ancora questa mattina alla tua santa parola, con delle meditazioni profonde da fare, considerazioni davvero stupefacenti. E Signore, ti chiedo di aiutarci, benché forse sono ben conosciute questi racconti, che possiamo approcciarli come persone che li leggono per la prima volta e che possiamo attingere le verità, gli incoraggiamenti, le sfide che tu vuoi che attingiamo. Ci appelliamo a te, Spirito Santo, per ministrare come solo tu puoi fare. Signore, riconosciamo la nostra insufficienza, ci pentiamo della nostra autosufficienza. In questo predicare e ascoltare dipendiamo da te, per ravvivare i nostri cuori, per fare l'opera che solo tu puoi fare attraverso la predicazione, nel nome di Gesù. Amen. A Natale c'è un senso più alto di meraviglia. La meraviglia in qualche modo ci è tutto intorno. Pensieri di fascino, pensieri di le cose meravigliose che il Signore ha fatto. E l'essere umano esiste per essere meravigliato, ha bisogno di essere meravigliato. Cerchiamo delle cose dalle quali essere meravigliati. E quando ci troviamo davanti a cose meravigliose, ci sentiamo soddisfatti. La mancanza di questo senso di meraviglia è ciò che ci porta alla noia, invece, ci porta a un senso di insoddisfazione. Quando ci manca quel senso di meraviglia, sentiamo di vivere sotto il livello che dovremmo. Bramiamo la meraviglia, bramiamo di essere stupiti, bramiamo che la meraviglia ci possa riempire. Questo mondo, impariamo presto, non può soddisfare questo senso di, o questo desiderio di meraviglia. Forse all'inizio, quando siamo dei bambini, abbiamo delle alte aspettative per come il mondo ci può meravigliare. Basta guardare un bambino ed è facilmente meravigliato. Papà c'ha il palloncino in mano e lo colpisce nell'aria e il bambino guarda e cosa dice? Ancora, ancora. E dopo 2 ore, ancora. E il papà si stanca. Il papà non è tanto meravigliato dal palloncino, ma il bambino sì. I bambini hanno questo senso molto elevato della meraviglia nelle cose più semplici. Però col passo del tempo ci rendiamo conto che diventa sempre più difficile essere meravigliati. Le cose che ci meravigliavano una volta non ci meravigliano più. Alla base di questa riflessione c'è questo fatto. Abbiamo bisogno che Dio ci meravigli. Abbiamo bisogno della meraviglia che solo Dio ci può trasmettere. E il modo in cui possiamo coltivare un senso di meraviglia che solo Dio può dare è considerando le sue opere. Salmo 118, 23 dice: questa è opera del Signore, è cosa meravigliosa ai nostri occhi. Questa è opera del Signore. E questa mattina vogliamo coltivare un senso di meraviglia, vogliamo ritrovare un senso di meraviglia, considerando l'evento dell'incarnazione, specificamente quello che ha preceduto immediatamente l'incarnazione, che è questo annuncio dall'angelo a Maria. Vogliamo considerare 3 cose meravigliose del modo di agire di Dio che si vedono specificamente in questo brano che gira intorno il primo Natale. Il Natale, come dicevo prima, è un periodo dell'anno particolare, ricordiamo la nascita di Gesù, ci viene in qualche modo un eco della meraviglia che circondava la prima, il primo Natale. E non so qual è il tuo atteggiamento verso il Natale, forse non sei stato cresciuto celebrandolo, però non è vero che benché il Natale sia sì contaminato dal consumismo e benché Gesù abbia perso il protagonismo in gran parte del Natale, c'è ancora un eco di questa meraviglia dell'incarnazione di Gesù. E questa meraviglia viene filtrato attraverso la nostra società, in qualche modo ci arriva, c'è questo desiderio di essere meravigliati, forse come la luce passa attraverso una finestra un po' oscurata. La finestra è oscurata, ma qualcosa passa, un po' di luce passa. E penso che quando arriviamo al Natale, un po' di luce passa ancora di quel primo Natale in cui si poteva dire: questa è opera del Signore ed è cosa meravigliosa ai nostri occhi. Vogliamo coltivare questo senso di meraviglia guardando l'annuncio di Gabriele a Maria, comunemente conosciuto come l'annunciazione di Maria, e vogliamo vedere 3 cose che vengono fuori dal modo di agire di Dio intensificati in questo episodio, che ci devono portare ad essere meravigliati. Prima di tutto vediamo in questo annuncio il modo in cui Dio capovolge i nostri valori, ed è meraviglioso. Il modo in cui Dio sceglie le cose che noi non avremmo scelto, va nei posti che forse noi non avremmo scelto per fare lì un'opera, ed è meraviglioso vedere come Dio capovolge i nostri modi di fare e di pensare. Dio si compiace nello sfidare il nostro modo di fare, i nostri convincimenti. Dopo un po' di tempo entriamo in questa abitudine, ah, Dio agisce così, Dio fa così, così e così. E Dio gioisce nel capovolgere ogni cosa e dire, fatevi stupire, voglio agire in un modo diverso. Usa modi meno convenzionali di quello che potremmo immaginare. E questo lo vediamo nei versetti 26 al 27. Lo vediamo manifestato nel posto che Dio sceglie per manifestarsi, per fare quest'opera, e la persona che lui sceglie di usare. Leggiamo dal versetto 26 che è il sesto mese da quando Elisabetta ha concepito. E adesso al sesto mese l'angelo Gabriele viene mandato da Dio in una città di Galilea. E Dio sceglie di manifestarsi in un posto insignificante. Ed è stupefacente. Dio ama stupirci, visitando posti dove non ti saresti mai aspettato che Lui si presenterebbe. Molte volte è proprio così che Dio agisce. Noi pensiamo che Lui sia legato a presentarsi solo in alcuni posti, solo in posti religiosi, posti sacri, e si dà per scontato, ah, Dio sarà lì. In questo caso vediamo che Dio ama uscire fuori dai binari, dall'aspettativa dell'uomo e presentarsi in una città della Galilea chiamata Nazareth. Dio si è anche manifestato in un luogo aspettato, se ci ricordiamo l'angelo è venuto a Zaccaria quando lui era nel Tempio, all'altare dei profumi. Dio non è legato né ai posti meno aspettati né ai posti più aspettati. Però vediamo che in questo caso si presenta in un posto fuori strada. La Galilea dei Gentili, era così che era conosciuto la Galilea, Galilea dei Gentili, non dei Giudei, ma appartenenti a quella razza impura dei Gentili. Questa regione era disprezzata dagli abitanti di Giudea. I rabbini guardavano con grande disprezzo questa zona dell'Israele. E che dire di Nazareth? Ci ricordiamo quello che disse Natanaele riguardo Nazareth? Cosa disse? Cosa disse? Esatto, Giovanni. Può forse qualcosa di buono venire da Nazareth? Posto inaspettato. Ed è su questa regione che Dio individua per operare. Questa è la regione dalla quale Isaia parlò in Isaia 8:23, disse le tenebre non dureranno sempre sulla terra che ora nell'angoscia, come nei tempi passati Dio coprì di obbrobrio il paese di Zabulon, il paese di Neftali, così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicino al mare, di là del Giordano. Non so se in italiano c'è modo di dire, però in inglese si dice all'altro lato dei binari del treno, no? È di là che le persone un po' così vivono, al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili. È meraviglioso pensare a come Dio ama stupirci, a come Dio ama presentarsi in posti insignificanti. E Lui ama stupirci anche rivelandosi a persone emarginate. Ama capovolgere il nostro modo di fare, va alle persone meno attraenti, le persone che non attirerebbe lo sguardo di nessuno. Poteva aver scelto di fare la sua opera attraverso tante persone di una natura diversa, ma chi scelse di usare e presentarsi, leggiamo, l'angelo Gabriele fu mandato a una vergine, fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide e il nome della Vergine era Maria. Era una donna, era una persona davvero di nulla. Era fidanzata, leggiamo. Dobbiamo capire qualcosa riguardo il fidanzamento per comprendere quanto lei era veramente una persona emarginata, una persona di nulla. Il fidanzamento nella quale lei viveva in quei momenti non era come il fidanzamento che conosciamo oggi. Il fidanzamento era quasi una condizione tra due momenti. Il momento nel quale eri sotto la custodia di papà a quando poi saresti sotto la cura del tuo marito. Però il matrimonio non era ancora consumato, poteva passare diverso tempo, e in quel momento di fidanzamento il marito poteva lasciarla in qualsiasi momento, che ci fa capire quanto la sua condizione era fragile. Non aveva nessun diritto da donna fidanzata. Tutto quello che poteva appartenerla era o di suo padre o di suo futuro marito. Fidanzata, sicuramente aveva intorno ai 14-15 anni. Una donna veramente che aveva poco da tirare lo sguardo. Non soltanto era in questa condizione di fidanzata, ma era povera. Sappiamo che era povera da quello che leggiamo in Luca 1:24, l'offerta che hanno offerto lei a Giuseppe era per i più poveri, i più miseri. Non aveva il necessario per fare un sacrificio decente. Era una persona che viveva nella estrema povertà. E poi era anche vergine. Era vergine. L'importanza principale della verginità di Maria è che lei sarà il mezzo attraverso il quale nascerà Gesù, il Messia, senza peccato. In qualche modo la verginità di Maria trasmette l'idea che Gesù non sarebbe contaminato dal peccato originale di Adamo, del suo primo padre. Questa è la prima cosa che sottolineiamo riguardo la verginità di Maria. E sicuramente facciamo bene a sottolinearlo, perché non possiamo enfatizzare abbastanza la verginità di Maria. La nostra fede si basa su la verginità di Maria. Si sono combattuti delle grandi guerre all'inizio di questo secolo, perché delle persone volevano cominciare a minimizzare alcuni di questi aspetti soprannaturali della nascita e della vita di Gesù. Però è necessario afferrare questa verità per poter affermare che l'Iddio eternamente esistente è nato veramente da una donna senza peccato. Questo è quello che garantisce la purezza di Gesù. Lui doveva partecipare della carne, del sangue, di avere una esistenza umana, Gesù Cristo, però doveva allo stesso tempo essere 100% Dio. E la nascita virginale è la risposta alla domanda di come Gesù poteva essere Dio incarnato. Uomo è Dio. Però noi vogliamo sottolineare un altro aspetto di questa sua condizione da vergine, che ci fa ricordare quanto Dio ama usare persone emarginate, persone delle quali non ti aspetteresti mai che lui potesse farsi uso. Capiamo qualcosa riguardo al modo di operare di Dio, di quanto ama capovolgere il modo di pensare dell'uomo. L'uomo dice no, quello no, quello non può essere usato da Dio, quella no, è troppo, completa la frase, marcio, guasto, rovinato. Perché non dobbiamo dimenticarci che per tutta la vita Maria ha vissuto sotto uno stigma. Giaceva su di lei un'ombra di dubbio riguardo la sua sessualità. Ci ricordiamo diverse volte, viene fuori questo aspetto nelle discussioni tra Gesù e i giudei noi non siamo nati da fornicazione. L'accusa qual era? Che lui sì. L'accusa era che Gesù era un bastardo. Sono parole forti. E Maria ovviamente viveva sotto questo stigma di avere avuto un carattere non del tutto puro. Interessante, nella genealogia di Matteo appaiono quattro donne, se avete mai fatto caso: Tamar, Rab, Ruth e Betsabè. E tutte queste quattro donne, l'unica cosa che le accomuna è che c'era il sospetto di illegittimo rapporto sessuale. È incredibile che questa sia la genealogia di Gesù Cristo. Queste donne che avevano questo sospetto. E anche Maria giaceva sotto questo stigma, a ragione del aver partorito Gesù da vergine. Però Dio ama stupire i nostri modi di pensare. Dio ama usare le persone che noi non avremmo mai scelto di usare. E questa cosa è meravigliosa ai nostri occhi, non è vero? È meravigliosa. E questa donna che Dio sceglie di usare, in questo posto, bassa estima, giovane, vulnerabile, impotente, cosa poteva fare Maria per cambiare la direzione della storia? Niente, niente. Cosa aveva Maria per poter compiere, collaborare in qualche modo con l'atto di salvezza più meraviglioso della storia umana? Niente. E questa cosa è meravigliosa. È meravigliosa perché ci ricorda noi che per quanto noi possiamo essere snobbati dalle persone, per quanto possiamo già vivere sotto uno stigma, per quanto persone possono mettere in dubbio il nostro passato o il nostro carattere, nulla impedisce a Dio di fare qualcosa di grande. Con la persona più insignificante, più emarginata. Questa opera è del Signore e noi siamo meravigliati. La seconda cosa che ci meraviglia dal modo di operare di Dio intensificato in questa annunciazione, questo annuncio, e vediamo la motivazione di Dio. Versetto 28. E quando l'angelo fu entrato da lei, disse: ti saluto, favorita dalla grazia, il Signore è con te. Cosa vediamo che ha motivato Dio a scegliere lei, a usarsi di lei? È la cosa più meravigliosa che potresti immaginare. La grazia. La grazia di Dio. La storia della Bibbia in realtà non è altro che questo. La storia della Bibbia non è altro se non la storia della gioia che Dio trova in innalzare gli sconfitti, innalzare i perdenti, innalzare i falliti e abbassare i dominatori di questo mondo. Questa è la storia, dall'inizio alla fine della Bibbia. Tu applichi la tua speranza a Saul perché è più bello di tutti gli altri, ma non è Saul colui che Dio ha scelto, è Davide, perché Dio guarda quello che l'uomo non guarda. Dall'inizio della storia della Bibbia vediamo un Dio che si compiace in rovesciare i presupposti umani per dimostrare che cosa? Che non è la bravura dell'uomo, non è la capacità dell'uomo che conta. Invece è la gloria di Dio eseguita attraverso la grazia assoluta del modo in cui Lui opera. E questa verità si intensifica, viene fuori in modo speciale nell'incarnazione. Il movente di Dio, la motivazione di Dio, la sola grazia, abbassando gli alti e innalzando gli umili. Chi sono i primi testimoni dell'annuncio del Messia? Sono i pastori, non i preti. quali sono le persone importanti che vengono a conoscere la nascita del figlio di Dio, il re lontani dall'Oriente, non Erode. Chi sono i primi testimoni oculari della nascita di Gesù? Sono gli animali, non gli uomini. Dio ama rovesciare i presupposti umani per dimostrare che tutto nasce da Lui, tutto è opera sua. Maria è lei la donna della quale Dio si farà uso, non di una donna di potere, non una donna che ha influenze, non una donna che ha dei contatti. Maria. Abbiamo un bel versetto in 1 Corinzi 1, 26. L'Apostolo Paolo dice quello che leggiamo qui: infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Perché? Perché nessuno si possa vantare davanti a Dio. Fratello, sorella, sei umile, sei disprezzato, sei l'ultimo della fila, l'ultimo della classe. Coraggio, sei nella posizione perfetta per essere grandemente usato da Dio. Sei bramoso di arrivare in alto. Sei desideroso di lasciare un marchio su questo mondo. Pensi che la strada è quella di andare in salita? No, la strada è quella di andare in discesa. Chi è umile si vanti della sua umiltà. Vediamo che Gabriele entra in casa di questa Maria, parole molto conosciute sicuramente per tanti di noi: ti saluto, o favorita dalla grazia. Ovviamente per chi ha un background cattolico queste parole hanno un significato, ma sono un significato diverso da quello che è il significato biblico. Dice ti saluto e poi dice questa frase: favorita dalla grazia. Questa parola molti l'hanno imparato come piena di grazia. Maria piena di grazia, ecco dove sorge questa frase in alcune traduzioni. Sicuramente poi, con un effetto di palla di neve, si è creata tutta una teologia intorno a Maria, che si trovano alla base queste parole. E in fondo c'è questo concetto sbagliato, che Maria aveva qualcosa che la separava dal resto degli uomini e Dio l'ha guardato perché in qualche modo aveva questa santità intrinseca, questa grazia che la riempiva come l'acqua può riempire un bicchiere d'acqua. Poi si è sviluppato, come sappiamo, tanti punti di teologia, l'Immacolata Concezione di Maria. Noi crediamo nell'Immacolata Concezione di Gesù, non di Maria. Si è spostato un pochettino l'enfasi. Maria è nata come tutti gli uomini e come tutte le donne. Se non fosse così, se Maria aveva qualcosa che attirava lo sguardo di Dio, dovremmo dire che Dio in qualche modo era servo di Maria, era in qualche modo forzato a piegarsi a Maria, a usare lei, perché era speciale, era diversa, ma la Bibbia dice che tutti gli uomini sono nella stessa condizione. E Maria, per quanto possa essere per alcune persone una stonatura, era una peccatrice. Maria era una peccatrice. Prima Re 8, 46, quando peccheranno contro di te, poiché non c'è uomo che non pecchi. Questo è quello che dice il re Salomone riguardo all'uomo: non c'è uomo che non pecchi. Romani 5,12, perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato, tranne uno, Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, non permettiamo mai che una creatura sia innalzata allo stesso livello del Creatore Gesù. Gesù è una categoria a parte, Gesù è unico, Gesù è l'uomo Dio, nessuno può arrivare agli estremi lembi della sua persona. Maria, cosa significa questa parola che noi abbiamo tradotto come favorita della grazia? Significa solo questo: lei è la recipiente di una grazia immeritata. Perché? È un recipiente speciale di una grazia meritata, ed è speciale perché a lei è concessa la benedizione inimmaginabile di essere la madre di Gesù. Per questo lei è benedetta fra le donne. La parola favorita dalla grazia, è interessante notare che al passivo è qualcosa che è successo a lei, è un'azione di un soggetto esterno su di lei, è stata favorita dalla grazia di Dio. E come abbiamo detto prima, lei è nella condizione di tutti gli altri esseri umani, peccatrice, che ha bisogno della grazia. Poi l'angelo dice: Maria, il Signore è con te. Anche a questa frase viene data molta importanza, però ci dice in realtà soltanto che il Signore l'aveva individuata per questa missione speciale. La grazia, fratelli e sorelle, è qualcosa di meraviglioso, qualcosa di stupefacente. Che Dio abbia scelto questa donna fuori dalla strada più importante per fare in lei la sua opera, la grazia. E questa è la storia dell'incarnazione. Il piegarsi di Dio fino all'infinito, il chinarsi di Dio fino all'infinito verso gli uomini peccatori. La grazia ci ricorda che non c'è posto per nessun vanto. Lui ha preso l'iniziativa. Questo è il messaggio della grazia, fratelli e sorelle. Dio ha preso l'iniziativa, ha dovuto prendere l'iniziativa, e noi siamo gli oggetti. Perché noi? Perché Maria? C'erano centinaia, migliaia di donne sul quale lo sguardo di Dio poteva cadere, ma lui ha scelto lei. Fratelli e sorelle, guardiamo il mondo. E l'occhio di Dio poteva cadere su migliaia di persone. Persone che sono nate, vissute e morte senza mai ascoltare il nome di Gesù. Ma la grazia di Dio è caduta su di noi. E noi siamo i favoriti della grazia divina. Ci stupisce ancora la grazia, fratelli e sorelle. Siamo meravigliati dall'iniziativa di Dio verso di noi, quando noi eravamo morti. Cristo è morto per noi. La grazia ci dice anche che Dio si vuole avvicinare all'uomo, si vuole avvicinare a te. Vuole offrirti ancora la grazia, vuole che la sua opera intervenga nella tua vita, qualsiasi sia la situazione in cui ti trovi. C'è ancora grazia per te, ci credi? Non è finita la tua storia, non è finita indipendentemente di quello che è successo in quest'anno, in questa vita. Dio è pronto a intervenire. E come è stato pronto a chinarsi fino all'infinito verso l'uomo nell'incarnazione, questo dimostra il suo atteggiamento verso l'uomo, pronto a offrire di nuovo quella mano e dire: tu non ce la fai, ma io ti aiuterò. Fratelli, Dio non ha finito di lavorare e di operare nelle nostre vite. Hai peccato nella tua vita? La grazia esposta nell'incarnazione lo copre. Hai fallito nella tua vita? La grazia di Dio è pronta a intervenire per rialzarti. Questa è opera di Dio e noi siamo meravigliati. La terza cosa che viene fuori dal modo di operare di Dio, intensificato nell'incarnazione, è che Dio porta avanti il suo piano attraverso il caos nelle nostre vite. Non indipendentemente del caos, ma il caos, a nostro avviso, è il suo modus operandi, è il marchio del suo modo di operare. Guardate Maria, versetto 29, leggiamo che ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. È turbata. L'intervento di Dio nella sua vita ha mandato tutti i suoi piani all'aria. Il senso di controllo che lei aveva sulla sua vita è scoppiato in aria, è turbata. Non sa bene come dare senso a queste parole. Che cosa vuol dire questa cosa? Quante volte ci siamo trovati? Che cosa vuol dire questa provvidenza, questa circostanza? Cosa vuol dire questo che mi è capitato? E siamo turbati. Questa parola turbata è molto suggestivo. L'unica volta che lo leggiamo nel Nuovo Testamento, però, ha il senso di sentirsi agitati come si potrebbe agitare l'acqua. Un sentirsi agitati, un senso di debolezza. Questo intervento di Dio era una scossa forte nella vita di Maria. Maria non aveva una vita comoda, sicuramente, però sicuramente aveva la sua routine, aveva le cose che riempivano la sua vita sotto controllo in qualche modo, il suo piccolo mondo giornaliero. E forse hai notato anche tu quello che Maria nota ed sperimenta, ed è che quando Dio si fa vedere, le cose sono tutto tranne che sotto controllo. È vero o no? I momenti in cui Dio ha più manifestato la sua benedizione nella tua vita è stato quando ti è stato tolto il controllo. Vero o no? È lì dove sei stato esposto. È lì dove sei stato portato alla fine di te stesso. Ed è lì dove il Signore ha fatto un'opera grande. La mia preoccupazione a volte per la Chiesa occidentale non è che non siamo abbastanza bravi, è che siamo troppo bravi. Non è che non abbiamo abbastanza sotto controllo le cose, è che abbiamo troppo sotto controllo le cose. Perché quando Dio fa scoppiare tutto, è lì dove vediamo le impronte di Dio nel nostro mondo. Quando sentiamo turbamento, quando diciamo cosa sta accadendo, cosa significa un tale saluto, un tale avvenimento. Quando Dio si fa vedere, le cose sono tutto tranne che sotto controllo. Ricordate Abramo? Quando Dio è intervenuto nella sua vita, lascia il tuo paese, vai lontano da qua a 1600 chilometri. Lascia tutto quello che conosci. Ed è solo lì dove Dio ha potuto adempiere la sua opera. Un uomo che è chiamato a costruire un'arca, Noè, tutto sotto controllo, e arriva questo comandamento dal nulla. Un popolo chiamato a girare intorno a una città fortificata per far venire giù le mura. Nella storia della Chiesa, un uomo chiamato Lutero, che è chiamato a mettersi in piedi davanti a tutto un impero, l'impero del cattolicesimo, per difendere la verità. Cosa poteva ragionare in quel momento? Stavo molto meglio quando avevo la mia cella, quando avevo la mia routine. Fratelli e sorelle, dobbiamo essere incoraggiati. Dio opera attraverso il caos. il suo modus operandi. Purtroppo, mi è venuto in mente, lo devo dire, a qualcuno arriverà il gioco di parole. In inglese c'è una parola che si dice missiology, missiologia, lo studio delle missioni. E molti hanno coniato una parola messiology. Messi vuol dire fuori controllo, non pulito. E l'idea è che la missiologia di Dio passa attraverso lo sporcarsi le mani, la perdita di controllo, perché questo è quello che spinge ad avere fede. Dietrich Bonhoeffer parla di questo modo di agire di Dio meraviglioso. Lui è stato partecipe dell'intento di assassinio di Hitler. Lui disse: dobbiamo essere sempre pronti a lasciare interrompere Dio. Dobbiamo sempre essere pronti a lasciarci interrompere da Dio. Dio incrocerà spesso le nostre strade, cancellando i nostri piani, mandandoci persone con richieste varie. Dice poi: quando ci rifiutiamo di permettere a Dio di disturbare i nostri piani, disprezziamo i sentieri che Lui chiama storti ma diritti. Interessante questa frase. Amen. Sentieri storti per noi, ma diritti per Lui. È l'opera dello Spirito Santo di fare storti le vie diritte, capovolgere l'ordine stabilito per introdurre il caos, interrompendo addirittura le nostre agende, così aprendoci delle possibilità di vera liberazione. Ah, però resistiamo, non è vero? Non ci piace. Non diremo non ci piace l'intervento di Dio, ci piace l'intervento di Dio, ma a modo nostro. Secondo i miei piani. Ma non è il modus operandi di Dio, non è il modo in cui Dio agisce. Fratelli, sorelle, quando è l'ultima volta che Dio ha dato una scossa alla tua vita? Quando? Quando è l'ultima volta che Lui ha agitato le cose, chiamandoti a un livello di impegno più alto per Lui? Forse invece la tua condizione è che ti trovi adesso in mezzo a questo, come dice Maria, turbamento, queste acque agitate. Sono più la descrizione della tua esperienza. Coraggio. Dio è all'opera. Forse vuole divezzarti di alcune delle tue comfort, vuole divezzarti di alcune delle cose sulle quali sei diventato dipendente. Lui vuole dire: devi dipendere solo da me. Smettila della tua autosufficienza. Smettila del tuo mondo piccolo, ridotto a misura d'uomo. Io voglio fare qualcosa di più grande. Maria, voglio che tu sia il canale per portare sulla terra il mio figlio. Dio vuole intervenire nella tua vita, non per renderla più comoda, ma per farti una persona utile al suo piano. Presto questa vita sarà un vecchio ricordo. E quello che facciamo per Lui è quello che conta. Maria è un esempio bellissimo di una persona che aveva molto da perdere, reputazione, marito, casa. Era sconvolta da questo intervento di Dio. Però ci dà un bellissimo esempio. Noi come protestanti sicuramente vogliamo ridimensionare Maria, ma mai dobbiamo eliminarla come un bellissimo esempio di fedeltà ed ubbidienza. Che lei, benché è turbata e benché riceve questo messaggio stupefacente, come risponde? Sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Incredibile. Siamo pronti a dire questo? Sei pronto a dire questo questa mattina? Al tuo Dio, al tuo Signore Gesù. Signore, c'è un caos nella mia vita. Non capisco cosa sta succedendo nella famiglia. Non capisco quello che sta succedendo al lavoro. Non capisco quello che sta succedendo nella mia chiesa. Non capisco niente. Ma una cosa posso dire. Ecco il servo del Signore. Sia fatto secondo la tua parola. Fratelli e sorelle, questa è opera di Dio. È una cosa meravigliosa. Permettiamo che le lezioni del primo Natale, della nascita di Gesù, suscitino in noi senso di meraviglia a ragione del fatto che Dio sceglie di usare persone piccole, persone insignificanti. Lasciamoci stupire dal fatto che Lui è motivato dalla sola grazia, non deve vedere niente in nessuno per compiere la sua opera. E lasciamoci anche stupire dal modo in cui Lui opera attraverso il caos, la paura, le incertezze. E se facciamo così, il nostro senso di meraviglia crescerà, saremo utili al Signore e cammineremo di un livello di gioia all'altra. Che Dio ci aiuti. Caro Padre, grazie per questo annuncio. Potremmo fare tante riflessioni di come il tuo piano ha intersecato la vita di questa donna, di Maria, ed è veramente un esempio di come la tua opera incrocia le nostre vite. Signore, ti prego di aiutarci a vedere le cose come le vedi tu. Aiutaci, Signore, a lasciarci stupire dal grande Dio che serviamo. Ti ringraziamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie della vostra attenzione, voi che siete qui, voi che siete a casa. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Buona settimana.